Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, abbiamo iniziato proprio ieri a studiare il libro di Malachia nell'Antico Testamento. Vi ricordo che con Malachia cala il sipario sul Vecchio Testamento. Egli è l'ultimo di tanti profeti che hanno annunciato la venuta del Messia. Infatti, se andassimo indietro fino a 1000 anni prima di Malachia e poi ripercorressimo i secoli, ci accorgeremmo che Dio stava accelerando i ritmi nel rivelare al popolo la venuta del Messia. E l'ultimo a dare questo messaggio è proprio quest'uomo, Malachia. Mi piace pensare a lui come a un annunciatore radio da parte del Signore. È come se stesse dicendo: la prossima voce che udrete sarà quella di Giovanni Battista fra 400 anni. C'è una ragione per cui non conosciamo molto di Malachia. Egli reca un messaggio da parte di Dio e noi, francamente, non abbiamo bisogno di conoscere il portatore del messaggio. La cosa importante è il messaggio, il contenuto. Malachia è solo un messaggero e la cosa importante è appunto ciò che è contenuto nel suo scritto. Ci sono diverse opinioni riguardo al periodo nel quale Malachia scrisse. La data che io suggerisco è il 397 a.C., che è probabilmente tarda come data. Oggi esistono studiosi conservatori i quali sostengono che Malachia abbia profetizzato nell'ultima parte del V secolo. Questo vorrebbe dire un po' prima di tale data. Il punto importante è che Malachia era profeta nel periodo di Neemia, come Aggeo e Zaccaria furono profeti al tempo di Zorobabele e Giosuè. Questo uomo, Malachia, ha chiuso il gruppo dei libri profetici come Neemia ha chiuso quello dei libri storici del Vecchio Testamento. Molto probabilmente ha profetizzato nel periodo di Neemia o immediatamente dopo. Abbiamo visto inoltre ieri l'affermazione di Dio che dichiara il suo amore per Israele. Ma proseguiamo leggendo il versetto 6, dove troviamo un'altra domanda e una risposta. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono il padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome, ma voi dite: in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono il padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Dio non è mai stato padre di un singolo israelita. Perfino Mosè, Davide, il meglio che è stato detto di entrambi è che erano servi dell'Eterno. Ognuno di loro lo era. Ma Dio chiamò l'intera nazione suo figlio. Ricorda loro che egli ha questa relazione con la nazione. Se sono il padrone, cioè il vostro signore, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti che disprezzate il mio nome, ma voi dite: in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Essi si sono molto offesi per il fatto che Dio abbia detto questo di loro. È come se dicessero: come? Noi siamo un meraviglioso gruppo biblico di ragazzi e ragazze, andiamo al tempio, partecipiamo ai riti, siamo molto fedeli e veramente siamo i pilastri dell'intera nazione di Israele. E poi tu? Hai il coraggio di interrogarci sul fatto di disprezzare il tuo nome? Ma in che modo stiamo disprezzando il tuo nome? Naturalmente, dobbiamo tornare indietro nel tempo per trovare figli che onorano i loro genitori. Il modo di vivere moderno e civilizzato non prevede di onorare i propri genitori, ma in quei tempi lo facevano. E così Dio usa questa illustrazione. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone, ma voi non mi onorate. Avrebbero dovuto comprendere questo messaggio, ma non l'hanno recepito perché un indurimento dell'animo glielo impediva. Erano persone molto arroganti, orgogliose, autosufficienti, alle quali non si poteva dire nulla. Penso che questa sia una fotografia non solo della gioventù oggi, ma di tutte le persone. Accusiamo i giovani di non ascoltare, ma anche i più anziani non ascoltano. Certamente non stanno ascoltando per niente Dio. Il Signore disse a Israele: voi disprezzate il mio nome. Essi si sentivano offesi, come se non sapessero di che cosa egli stesse parlando. Francamente, se fossimo stati in Gerusalemme a quel tempo, avremmo potuto vedere le folle affluire in massa al tempio, portando le loro offerte per i sacrifici. Essi partecipavano ai riti e esteriormente apparivano molto religiosi. L'immagine pia che davano di sé era molto commovente. Sono sicuro che la maggior parte di noi avrebbe detto: certamente questo è un gruppo spirituale che adora veramente Dio. In realtà, essi erano molto lontani da Dio. In effetti, in fondo, essi disprezzavano il suo nome. Prosegue poi al versetto 7, sempre da Malachia, capitolo 1. Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite: in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo: La tavola del Signore è spregevole. Com'è possibile che gli israeliti disprezzassero il suo nome se andavano al Tempio regolarmente? Dio comincia a esporre loro chiaramente i fatti. Voi offrite sul mio altare cibo contaminato. Occorre chiarire che il cibo si riferisce all'offerta che era fatta sull'altare. Sarebbe ciò che noi chiameremmo un sacrificio di animali. Dio chiarirà al versetto 8 che questo è realmente ciò di cui sta parlando. Dio dice che i loro sacrifici erano contaminati, ma essi non lo ammettevano. Essi chiedono: in che modo ti abbiamo contaminato? Osservate, essi sono offesi perché Dio ha il coraggio di dire a loro questo, loro che sono delle persone così a modo. Tuttavia, contaminare Dio, se era vero, consisteva in un'accusa molto grave, ma il popolo lo nega semplicemente con una finta ignoranza. Essi si comportano come se Dio non sapesse di che cosa sta parlando. Allora Dio dice loro: l'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. Il popolo non diceva che era spregevole, ma era per il modo in cui essi la trattavano e per il modo in cui essi si comportavano che la disprezzavano. Dio sta parlando a queste persone, i giudei, esuli che sono ritornati dal paese e si sono stabiliti sulle loro rovine. Ora si sono felicemente sistemati dopo essere tornati da più di 100 anni. L'esilio è ora parte del passato e nel paese le cose prosperano. Sono diventati un po' indipendenti, ora hanno un tempio, partecipano ai riti, ma in effetti sono lontani da Dio, sono diventati insolenti e rispondono male a Dio quando Egli dice loro qualcosa. Forse non vorrete ascoltare perché ciò che ora il Signore dice al versetto 8 sicuramente farà male. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Ora, è chiaro che il Signore sta parlando di sacrifici di animali. Fin dall'inizio Dio mise in chiaro con Israele che nulla di storpio o impuro, nessuna cosa di questo genere doveva essere offerta a Lui. Ascoltate le istruzioni che Dio aveva dato loro. Non offrirete nulla che abbia qualche difetto, perché non sarebbe gradito. Quando uno offrirà al Signore un sacrificio di riconoscenza, di buoi o di pecore, sia per sciogliere un voto, sia come offerta volontaria, la vittima, per essere gradita, dovrà essere perfetta, non dovrà avere difetti. Non offrirete al Signore una vittima che sia cieca o storpia o mutilata, o che abbia delle ulceri o la rogna o la scabbia, e non ne farete sull'altare un sacrificio mediante il fuoco al Signore. Potrai presentare come offerta volontaria un bue o una pecora che abbia un membro troppo lungo o troppo corto, ma come offerta per un voto non sarebbe gradita. Levitico 22, abbiamo letto i versetti dal 20 al 23. Dio stava dicendo loro che l'offerta che presentavano era in effetti una figura del Signore Gesù Cristo, che è l'agnello perfetto di Dio che toglie il peccato del mondo. Qualsiasi offerta imperfetta era un insulto al Signore Gesù Cristo. E nel caso non l'avessero capito, in Levitico Dio interpreta la legge per loro, in Deuteronomio 15 al versetto 21. Se l'animale ha qualche difetto, se è zoppo o cieco o ha qualche altro difetto, non lo sacrificherai al Signore Dio tuo. Ebbene, ciò che stava succedendo al tempo di Malachia era qualcosa di simile a questo. Immaginiamo un uomo che vive in un paese sulle colline di Efraim e che partecipa a una gara di bestiame. A questa mostra egli viene sempre premiato con il nastro blu, ma un giorno il suo toro da primo premio si ammala e quando chiama il veterinario questo dice: «Non credo che ce la farà, penso che morirà». A questo punto l'uomo decide: «Allora carichiamolo in fretta sul carro e corriamo giù al tempio dove lo offrirò come sacrificio». Quando l'uomo porta il toro al tempio, i sacerdoti notano che il vecchio toro è ammalato, ma lo accettano perché questo tizio è una persona influente che vive in Efraim, capite? Però quando le persone vedono l'animale premiato con il nastro azzurro che viene offerto, dicono: «Il signor tal dei tali è veramente un tipo generoso. Guarda che cosa offre al Signore». Cos'è che facciamo noi oggi che assomiglia in qualche modo a ciò che stava succedendo in Israele al tempo di Malachia? Ricordate che l'apostolo Paolo descriveva gli uomini negli ultimi tempi come «aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza». Seconda Timoteo 3, versetto 5. Gli uomini saranno molto pii. Oggi c'è una gran quantità di pomposa devozione messa in mostra da molti cosiddetti cristiani. Paolo li descrive come aventi l'apparenza della pietà. Noi possiamo mettere della margarina vegetale dentro uno stampo per burro e può sembrare burro. Può addirittura avere il profumo del burro, ma non è burro. Qui dovremmo riconoscere il rimprovero di Dio come un segnale di pericolo e come una luce rossa per noi. Questo è un messaggio per persone che vanno in chiesa, ascoltano, sono rigorosi nella dottrina, molto fondamentalisti e dicono Amen, conoscono il frasario religioso, possono citare tante pie banalità, sono soddisfatti di una insipida moralità. Essi seguono una verità formale, recitano tutte le parole con i relativi atteggiamenti e sono soddisfatti. Permettetemi però di dirvi che nel presentarsi al culto di adorazione con quell'atteggiamento in effetti disprezzano Dio. Uno studioso della Bibbia fece la seguente affermazione: «Mi fa più paura la contaminazione della Chiesa che non la contaminazione del mondo». E la profanazione del mondo è già piuttosto brutta. Ma io non ho mai portato un animale ammalato per offrirlo a Dio. Notate cosa dice Dio qui nel nostro versetto. «Presentala dunque al tuo governatore». «Te ne sarà egli grato?» dice il Signore degli eserciti. In altre parole, con un animale